Dunque, vuol dire che si è discusso in un clima molto sereno, a tratti anche allegro, con una grande interazione appunto delle padri sinodali e giovani che hanno assunto un ruolo da protagonisti anche nella discussione. Avete visto quanti sono intervenuti, sono stati invitati ad intervenire, sono stati stimolati proprio a divenire il centro della discussione. Uno dei giovani intervenuti nella parte di interventi liberi ha rivolto quasi un appello ai padri sinodali dicendo: milioni di giovani aspettano cosa dirà il sinodo, vi raccomando di non deluderli. Fra le cose che sono state dette è che i giovani non sono qualcosa senza forma, qualcosa in via di definizione, che non sono una realtà, non sono un'ipotesi, sono una realtà, e che per essere credibili nei loro confronti occorre che la Chiesa sia trasparente anche nel non nascondere i propri errori. Però non bisogna dimenticare le migliaia di sacerdoti che hanno offerto e offrono quotidianamente la loro vita e la perdono anche per loro società, per esempio il Medio Oriente, i cristiani perseguitati in Medio Oriente, ma anche il Messico. In Messico, dove sapete, diciamo, quanti sacerdoti hanno perso la vita per difendere i giovani dalla povertà, dal narcotraffico, dallo sfruttamento, e anche i milioni di fedeli che, per quanto feriti dalle mancanze che ognuno di noi e la Chiesa in generale può avere, continuano la loro testimonianza ogni giorno. Riguardo al processo di discernimento, è stato detto che occorre evitare un eccesso di pedagogismo. E oltre all'episodio di Emmaus, è stato anche ricordato la parabola del figlio il prodigo, dicendo che bisogna sapere aspettare anche nella sofferenza e l'aspettare, ma che la Chiesa è come il padre che aspetta il ritorno del figlio il prodigo, e nello stesso tempo non trascura il figlio maggiore. Una giovane intervenuta ha detto: non vogliamo essere diretti ma accompagnati, aiutati, e un'altra ha detto della sorpresa dei suoi amici quando ha detto loro di essere cattoliche, ed anche della sorpresa della Chiesa e la fatica della comunità nell'accoglierla per il suo carattere esuperante. È stato detto che dai giovani è stato detto: vogliamo che sia riconosciuto il nostro ruolo, perché tutti siamo chiamati ad averlo. A proposito della vocazione, è stato detto più volte che la vocazione poi in realtà è una sola, che le altre vocazioni, quella al matrimonio, quella al sacerdozio, ma qualsiasi cosa, rientrano nell'unica vocazione che è quella alla santità, ad essere santi come il Padre e come Gesù. È stato citato nuovamente San Francesco come santo giovane, il cambiamento non fu determinato da una regola, da una pedagogia, ma da un incontro, l'incontro con il lebbroso, simbolo degli scarti umani di quel tempo, e come questa sua chiamata gettò scompiglio nella Chiesa. Si è continuato a parlare dell'importanza di ricucire il rapporto intergenerazionale, è stato ricitato Gioele dicendo: offriamo ai giovani i nostri sogni e Dio darà loro la visione di quello che c'è da fare. E citando il Vangelo di Giovanni, è stata ricordata la corsa di Pietro e di Giovanni verso il sepolcro, dove il giovane Giovanni arrivò per primo, ma poi si fermò. Sono detto: i giovani, aspettò Pietro. I giovani spesso sono avanti, e per questo l'accompagnamento non deve essere un tenerli sotto controllo, ma un camminare insieme verso la libertà, quella interiore che ci libera anche dalle manipolazioni e dall'abuso da parte degli altri. I giovani corrono avanti, ma poi, come ho detto, aspettano. Pietro andava più lento, è stato detto anche perché gli pesava il suo comportamento, non solo perché era anziano, gli pesava l'aver tradito Gesù. Ma ciononostante Giovanni gli chiede poi di passare davanti a lui. L'esperienza mare passata, è stato detto, come nel caso di Pietro, ritardano la Chiesa nella sua missione, ma il dinamismo dei giovani è la terapia. I giovani sfidano la Chiesa, tutto il popolo di Dio, a mettere da parte le proprie debolezze e ricominciare a correre. Poi ho detto che tutti abbiamo bisogno di essere accompagnati, non soltanto i giovani. Tutti abbiamo bisogno di essere accompagnati da quando nasciamo a quando moriamo, anche gli adulti. In questo cammino ognuno accompagna l'altro. Tutta la vita è una transizione, è un cammino, e questo accompagnamento deve andare avanti per tutta la vita. Ho detto che i giovani come Tommaso vogliono vedere per credere, ma hanno bisogno di chi è più anziano per discernere. Hanno bisogno di padri spirituali, si è insistito molto sulla figura dei padri spirituali, che però devono avere essi stessi la consapevolezza di Pietro, di essere peccatori che sono a loro volta stati perdonati. È stato detto che nel rapporto con i giovani occorrerebbe passare dalla cultura del come a quella del perché, e da quella del per a quella del con. È stato detto che la Chiesa trarrebbe beneficio se più giovani assumessero il ministero diaconale ed anche altri ministeri nella Chiesa, e che se questo avvenisse i sacerdoti avrebbero più tempo per concentrarsi sulla propria attività pastorale e spirituale. A proposito del avere la consapevolezza di essere peccatori e perdonati, è stato detto che ogni padre, che non bisogna educare i giovani ad avere dei miti, che ogni buon padre sa che deluderà i propri figli e che in qualche modo li deve deludere, non deve creare un mito di se stesso, perché i miti sono sempre pericolosi. Occorre aiutare i giovani a non coltivare miti pericolosi e sapere che loro deluderanno i loro figli. È stato detto che la Chiesa deve guardare se stessa nei giovani, e che i giovani mostrano spesso una maturità che gli adulti non si aspettano, per esempio nei momenti di riflessione e di preghiera, per esempio nel volontariato. Si è parlato ancora dell'educazione sessuale e affettiva dei giovani, che deve coinvolgere l'intera persona in tutte le sue componenti fisiche, psichiche e spirituali, e che questo è il significato sponsale del corpo umano, grazie al quale la persona dona se stessa all'altra che l'accoglie. È stato sottolineato come l'era digitale unisca i giovani di tutto il mondo, tutti ascoltano la stessa musica, vedono le stesse cose, chiedono a Google risposte che però Google non potrà mai dare. Google non può dare ai giovani l'amore che cercano, la comprensione, l'empatia, la guida spirituale, anzi spesso le sue risposte sono fuorvianti, spesso diciamo in qualche modo recide. Questo è stato detto a proposito dei giovani che vengono da paesi meno sviluppati, li porta a recidere anche le loro radici, a non staccarsi dalla loro cultura, a non far evolvere la loro cultura, a emigrare. È stato detto che c'è il rischio che nasca una società capovolta, con una scala di valori capovolta, dove non c'è spazio per Dio, dove le religioni diventano un estremismo religioso. Ho detto che è stato citato più volte l'episodio di Emmaus come icona che dipinge il discernimento sinodale su come la Chiesa deve rapportarsi con i giovani, l'approccio dell'ascolto. Gesù diventa uno di loro, ascolta la loro confusione e poi li guida. E i vescovi, è stato detto, devono camminare con i giovani, perdere il loro tempo con i giovani anche nella loro attività che non sono religiose, in quelle secolari, lo sport, le escursioni, lo svago. E questo non è una perdita di tempo, perché questo vuol dire dare loro ideali. È una catechesi che deve essere fatta in maniera non giudicante, peer to peer, ha detto un giovane intervenuto, ognuno accompagna l'altro. Si è detto che sarebbe opportuno che la Chiesa costruisse una piattaforma digitale anche che connetta i giovani, che deve fare appunto le correzioni quando deve fare in maniera amichevole, che l'accompagnamento è un processo, è un pellegrinaggio. A proposito di pellegrinaggi, si è detto che sarebbe bello se i padri sinodali trovassero il tempo per poter fare un pellegrinaggio, che è probabile che ne sarà fatto uno forse alla tomba di Pietro, e poi ce n'è uno in programma il 21 organizzato dalla Caritas Internazionale da Trastevere alla piazza di San Pietro. È stato detto che spesso si dedica tempo e denaro alla pietra, agli edifici, non alle persone, alle famiglie e soprattutto ai poveri e agli marginati, ma che se non ci sono i poveri non c'è vocazione cristiana. Che per tanti giovani il problema principale è il diritto ad avere una vita degna, e che tanti giovani sono anche bambini di strada, bambini allontanati dalle loro famiglie. E che prima della missione dell'accompagnamento spirituale a questi bambini deve essere restituito il diritto a vivere una vita degna. È stato fiducia, accoglienza, coerenza, sono stati concetti ripetuti. Si è detto che non si può predicare la carità solo a parole, parlare di povertà e vivere da re. Non basta dire come fare le cose, bisogna fare le cose come si dice di farle, e che le opere sono più eloquenti della parola. Se solo ritornando ad essere una comunità, una famiglia, la Chiesa ritroverà i giovani perduti. La vocazione nasce, si è detto, nella comunità. Si insiste molto sulla Chiesa come comunità. La Chiesa non può arroccarsi o essere un ospedale da campo, o essere una cosa diversa da essere una clinica esclusiva soltanto per alcuni. Non avere opacità è diverso da predicare purezza ambigua, che rischia di scambiare il discernimento per una seduta di autostima. È stato detto da un giovane che la chiamata non può essere scambiata con il conferimento di superpoteri. Riguarda il matrimonio, riguarda qualsiasi vocazione, nessuno è un supereroe, e ogni vocazione può incontrare momenti di crisi. Citando il Mahatma Gandhi, un non cristiano, è stato detto che i giovani non sono inutili ma poco usati, non useless ma less used, non sono irrazionali ma poco compresi, non sono tanto contestatori del presente ma profeti del futuro. Di nuovo sui media digitali è stato detto di quanto facilitano le informazioni e lo scambio di informazioni che non conoscono frontiere, ma comportano anche inconvenienti, la disinformazione, la cultura della menzogna, il rischio della manipolazione, il rischio del diffondersi di una cultura basata sulla violenza verbale e scritta, sulla violenza delle immagini. La Chiesa come famiglia, la Chiesa come comunità può cambiare la prospettiva anche al mondo digitale, deve riportare l'umanità nell'era digitale, che altrimenti rischia di essere caratterizzata da un individualismo esacerbato e prepotente che costruisce gruppi che accettano solo i propri pensieri. Deve generare dei comunicatori cattolici capaci di discernimento e di accompagnamento nel discernimento. Ho detto che non ci sono due storie, quella profana e quella sacra, ma una storia sola il cui fondamento risiede nell'incarnazione di Cristo, che si è fatto uomo per essere compreso dagli uomini, ha parlato il nostro linguaggio e il suo obiettivo è il dialogo con l'umanità. È stata sottolineata l'importanza della liturgia eucaristica, la bellezza della liturgia, è stato detto che il sacerdote non deve pensarsi un attore, è stato ripetuto più volte che il futuro è nelle nostre mani, non è scritto, non è determinato, che è un errore pensare alla vocazione come che se Dio reggesse i figli e uno deve capire in quali fili Dio sta muovendo la nostra vita, perché la responsabilità sta nelle nostre scelte. Non c'è l'obbligo di aderire a qualcosa di già scritto. Dio non manovra le nostre vite. È stato detto che avere speranza non è stare fermi e sperare, ma costruire motivi di speranza. Che, diciamo, accompagnare non è predicare un elenco di regole. È stato detto che nessun ragazzo ama il gioco del pallone perché ha studiato il regolamento, ma si innamora della bellezza del gioco e poi impara le regole giocando, e questo è l'accompagnamento della Chiesa, far capire ai giovani che la libertà che loro cercano, la vera libertà la trovano nell'insegnamento di Gesù Cristo nel Vangelo. Adesso è stato detto che la Chiesa deve promuovere i diritti umani e lo sviluppo integrale della persona, è stato accennato, ho detto, ai cristiani perseguitati in Medio Oriente e anche non solo in Medio Oriente. Più volte è stato sottolineato il ruolo dei laici nella Chiesa, sulle diverse vocazioni e sulla vocazione innanzitutto ad essere persona, a essere cristiano, sul rischio contrapposto di una visione clericale della vocazione della Chiesa. È stato sottolineato il legame fra vocazione e convocazione, la comunità. Serve un cammino, è un processo. È stato sottolineato a proposito dei ragazzi il loro essere maturi, adulti, visione di futuro, ma anche è stato citato il loro rischio di rimanere eterni adolescenti, mamma poi. A proposito dei vescovi è stato detto, a volte è difficile per ognuno di loro rispettare gli impegni presi quando dalle parole si passa ai fatti, perché a volte appunto i poveri possono venire nel momento sbagliato, i giovani possono arrivare a chiederti le cose nel momento sbagliato, la cura dei poveri richiede però la pazienza, non c'è mai un momento sbagliato. E direi più o meno queste sono le cose che mi ero. Che il momento del discernimento è lo stesso momento l'uomo vive dalla creazione, quando si trova di fronte a dover discernere tra il bene e il male. In maniera molto forte fra gli applausi è stato detto appunto che la vocazione, esiste una sola vocazione, andrebbero cancellate nel vocabolario le vocazioni specifiche, perché possono indurre in errore. La vocazione è ad essere santi come Gesù. È stato fatto un discorso sulla secolarizzazione e su comprendere che la secolarizzazione è un segno del nostro tempo, una caratteristica del nostro tempo che non dobbiamo vedere soltanto per la sua parte negativa, perché per esempio la secolarizzazione libera ognuno di noi ad essere cristiano automaticamente per costume, perché vive in una società secolare, è una scelta di tutti i giorni, libera la religione dal rischio di essere collegata a identità nazionali o qualsiasi identità che aliena alla spiritualità, e ci riporta all'importanza dell'annuncio della fede. Quindi diciamo, dobbiamo prenderla come un dato di fatto e vedere anche diciamo, in che modo può sfidarci a una fede matura.